Va ora in onda Focus. Focus, rubrica di approfondimento sui fatti della settimana. In studio Elisa Barion.
Benvenuti amici e amiche di Radio Blu e Tu ad una nuova puntata di Focus. Io sono Elisa Barion e in studio con me alla regia c'è Walter Sigolo. Nella puntata di oggi ci dedichiamo alla grande storia d'Europa che coinvolge il nostro territorio, la provincia di Rovigo. E lo facciamo insieme a due graditissimi ospiti. In studio con noi ci sono infatti Maurizio Romanato e Maria Lodovica Mutterle, che ringrazio della loro presenza e che vi presento. Maurizio Romanato, giornalista professionista, fino al 2015 redattore del Gazzettino, ex presidente e ora fiduciario sindacale dell'Associazione Polesana della Stampa, nel direttivo del Sindacato Giornalisti del Veneto, addetto stampa dell'Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano, Comitato di Rovigo, vicepresidente nazionale della rete Miuras, si dedica fervidamente alla divulgazione storica. Maria Lodovica Mutterle, docente di lettere al Liceo Celio di Rovigo, direttore della Casa Museo Giacomo Matteotti di Frattapolesine, socio ordinario dell'Accademia dei Concordi, componente del direttivo dell'Associazione Culturale Minelliana e dell'Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano Comitato di Rovigo, anche lei è un'appassionata e prolifica divulgatrice storica. Insieme hanno scritto il saggio Un imperatore a Rovigo, edito da Apogeo, che è stato un grande successo. E io passo subito la parola a loro perché chiedo di spiegare chi è l'imperatore a Rovigo di cui si parla nel libro. Prego Lodovica.
Allora, questo imperatore, devo dire intanto prima di tutto che l'idea di questo libro è nata da Maurizio. Io sono stata coinvolta in un secondo momento perché lui aveva trovato il diario di Francesco I in tedesco e ha avuto la brillante idea, devo dire, di tradurre quelle pagine che erano sul nostro territorio. Io sono stata contattata e abbiamo iniziato in questo modo una collaborazione che fino allora non era mai nata e devo dire che è stata molto proficua. E chi è Francesco I? Francesco I è un imperatore dalla doppia faccia.
Sì.
Perché prima di tutto si vuol manifestare i suoi sudditi come un buon padre di famiglia. Ha questo, diciamo, atteggiamento paternalistico che lui dimostra in ogni momento, anche nella sua visita nel nostro territorio. Ma dall'altra parte, proprio con il processo della Fratta, quindi quando vengono arrestati quelle persone che per la prima volta avevano avuto un anelito diverso da un punto di vista politico, che avevano avuto l'idea di creare uno Stato, diciamo, democratico costituzionale, ecco che l'aspetto peggiore viene in luce. Quindi per me Francesco I è un Gianno Bifronte.
Allora passo la parola a Maurizio chiedendo di spiegarci il periodo storico in cui si colloca la figura di Francesco I, che è un momento di grande fermento in Europa. Insomma, ci vuoi raccontare un po' il contesto per capire, insomma, come si è inserito nel processo storico di cui stiamo parlando?
Allora, Francesco I ha una storia molto lunga, è stato uno degli imperatori abbastanza longevi per quanto riguarda la sua permanenza al vertice dell'impero. Tra l'altro è stato l'unico imperatore doppio, perché è stato Francesco II del Sacro Romano Impero e Francesco I d'Asburgo, Francesco I d'Austria. E comunque, al di là di questo fatto, la sua presenza, diciamo, politica e istituzionale si esplica in un periodo di grandi rivoluzioni, di grandi cambiamenti, che è quello che prima vede l'illuminismo, poi la rivoluzione francese, poi la bufera napoleonica su tutta quanta l'Europa, infine il congresso di Vienna e poi le conseguenze del congresso di Vienna stesso. Quindi un arco di tempo molto ampio nel quale c'è questo passaggio, questo excursus appunto politico da parte di questo imperatore, che tra l'altro era nato a Firenze perché era figlio di Leopoldo, il Granduca di Toscana, educato in un ambiente illuminista e quindi tra l'altro da un rodigino, Federico Manfredini, che era marchese ed era stato appunto uno dei suoi educatori. Dopodiché è stato chiamato dallo zio Giuseppe II a Vienna, perché il padre avrebbe sostituito il Giuseppe II e poi sarebbe succeduto appunto Francesco come imperatore. E lì comincia tutto il travaglio di questo imperatore che è costretto praticamente per 20 anni a combattere Napoleone, a combattere contro la Francia, prende del batoste sonore, chiamiamole così, nel senso che praticamente tutte le sue iniziative politiche durante il periodo napoleonico sono iniziative perdenti, perché le coalizioni vengono sempre sconfitte, prima Austerlitz, addirittura lui si ritrova che Napoleone per due volte gli va in casa, addirittura una volta lo scaccia nel 1809 e considera il campo imperiale la reggia di Schönbrunn. Quindi capisci che la sua situazione è una situazione assolutamente delicata, lui deve comunque mantenere il potere ed è costretto ad un certo momento, per questioni diciamo così proprio politiche, a dare in moglie la sua figlia, la prima figlia Maria Luisa, a Napoleone. Tra l'altro c'è un piccolissimo aneddoto che volevo raccontarvi. Sì. Quando si sparge la voce a Vienna che Napoleone ha divorziato da Josephine Beauharnais e quindi cerca una nuova moglie, e c'è una lettera che è stata ritrovata di Maria Luisa d'Austria che dice: compiango quella poverina che sarà costretta a diventare imperatrice, eccetera. Non sapeva che pochi mesi dopo la ragione di Stato l'avrebbe portata a diventare la moglie di Napoleone. Capite la situazione nella quale tra l'altro lui si è trovato, una cosa che non voleva, perché Napoleone è considerato l'anticristo, no? Dagli austriaci. E dopo la sconfitta di Napoleone in Russia, chiaramente Francesco riprende un ruolo centrale nella politica europea, grazie anche al principe di Metternich, e il congresso di Vienna invece segna il trionfo dell'Austria nella restaurazione, cioè nella nuova sistemazione dell'Europa tramite il congresso di Vienna. E qui cambia la sua visione. È un uomo che viene assolutamente quasi costretto dalle circostanze a tenere il freno un po' dappertutto sulle varie cose. È contrario a qualsiasi forma di restaurazione, pensa solo che i rivoluzionari francesi gli hanno ammazzato lo zio e la zia, e quindi capisci, insomma, ha avuto delle rivolte anche interne in Ungheria, eccetera. Quindi tutta una situazione nella quale lui aborrisce, no? Assolutamente qualsiasi idea rivoluzionaria, eccetera, e quindi l'unica cosa è quella di mantenere il potere e quindi di dare vita ad uno Stato che è fortemente centralizzato, sul quale lui vuole controllare tutto. E poi magari Ludovica vi dirà appunto anche come controllerà poi anche le vite, certo, degli altri, come si dice. Certo. Ecco, è un imperatore, come dicevamo prima, che tende appunto a portare una propria immagine di sé, che può essere appunto un'immagine, ritengo, che lui vuole, può essere positiva per la gente, non viene visto male, ecco, inizialmente soprattutto, però è tutto il contorno che poi farà perdere questa parte di consenso.
Benissimo, allora, alla luce di quello che ci siamo appena raccontati, che abbiamo appena sentito, entriamo nel merito di questo diario di viaggio scritto da Francesco I durante il suo tragitto. Qual è l'immagine che emerge della Rovigo di inizio Ottocento, vista attraverso gli occhi dell'imperatore, e che cosa vi ha colpito di più di questa immagine? Lo chiedo partendo da Maurizio e poi passando la parola a Ludovico.
Allora, è il secondo viaggio in Italia che, sì, fa l'imperatore. Il primo è stato nel 1815-16, quando doveva fare il giro nel Lombardo-Veneto per farsi conoscere dai suoi nuovi sudditi, in realtà, perché il Lombardo-Veneto è stato costituito durante il congresso di Vienna sostanzialmente. E il giro che lui doveva venire a Rovigo anche nel 1816, ma la morte della moglie a Verona, Maria Ludovica, lo ha portato, cioè lo ha indotto a fermare il viaggio e a ritornare appunto a Vienna per i funerali. Ragione per cui la visita di Rovigo è una visita, diciamo così, obbligata nel secondo viaggio che lui fa nel 1819, che non è un viaggio solamente all'interno dei suoi domini, ma è anche un viaggio politico di grande respiro, perché deve il punto fondamentale è quello di arrivare a Roma e per i colloqui con il Papa e poi a Napoli con il re Ferdinando di Borbone. quindi il passaggio per Venezia e poi per Rovigo è molto importante, proprio perché dà l'idea di questo imperatore che viene a conoscere, diciamo così, il suo territorio, tant'è vero che lui è molto molto attento a tutto quanto quello che succede, addirittura nel suo diario dà i giudizi sulle persone che incontra, quindi c'è il giudizio sul podestà di Rovigo, c'è il giudizio su come funzionano gli uffici, eccetera, c'è una persona molto meticolosa, molto. E compare un'immagine del nostro territorio che è un'immagine tra virgolette un po' idilliaca, visto sotto un certo punto di vista, perché lui si sofferma molto su determinati aspetti che sono ad esempio anche come sono fatte le campagne, come sono fatti i palazzi, si cura un po' di tutto, ecco, è una persona che vuole sapere tutto, vuole controllare tutto, vuole conoscere tutto.
Prego, Ludovica.
Sì, naturalmente lui è ospite della famiglia Angeli e quindi dalla zona appunto di Palazzo Angeli si muove. E leggendo proprio questo diario si ha l'idea, proprio ci accompagna in questa visita della città. Quindi insieme a lui arriviamo nella Piazza Maggiore e descrive la Piazza Maggiore, in particolare descrive Palazzo Nodari, oggi Palazzo Nodari, e il Salone d'Onore, com'era un tempo. Descrive com'era l'Accademia dei Concordi, che aveva avuto solamente qualche anno prima questa nuova sede, e descrive la piazza e dà un giudizio, come Maurizio diceva prima, positivo. Poi si sposta, visita per esempio il seminario, e per il seminario c'è una piccola chicca particolare, perché vuole vedere proprio un libro di Tacito, e quest'opera di Tacito gli ricorda che cosa? Il passato, gli ricorda quando Manfredini l'aveva educato agli studi classici. E infatti c'è ancora una nota in questo libro, che è del 1470, un incunabolo, che ricorda questa visita di Francesco I. Ma va anche nelle chiese, e la chiesa principale, naturalmente, che lo attira maggiormente, è la chiesa della Rotonda. Ma non solo, perché quando esce dalla chiesa della Rotonda e passa alla porta, sì, che cosa vede? Vede qualcosa che lo attira molto. Vede le oche, che secondo lui sono bellissime, le più belle, no, di razza migliore che ha visto, ma non solo, anche i buoi e i tori, che confronta con quelli moldavi e dice che sono migliori. Quindi un occhio non solamente, diciamo, alle persone, ma anche agli animali, e anche, ecco, mi soffermo su un altro elemento, è molto curioso, per esempio, di sapere come vengono educati i seminaristi, qual è il loro vitto, come mangiano, e fa anche commenti su questa cosa insieme alla moglie, perché anche la moglie visita la città e dà un altro occhio, è l'occhio femminile sulla città.
Che accoglienza hanno riservato i rodigini all'imperatore in quel momento, al momento della sua visita?
È un'accoglienza tutto sommato assolutamente positiva, perché comunque intanto non è che ci fosse possibilità poi di fare tante manifestazioni eccetera, ma al di là di questo l'accoglienza è positiva, perché c'è un atteggiamento da parte della popolazione rodigina, polesana in generale, che è un atteggiamento positivo nei primi momenti per quanto riguarda l'Austria, non tanto perché ci fosse degli entusiasmi, quanto perché sostanzialmente finisce un periodo di guerra. Cioè la sensazione netta e chiara che comunque dopo 20 anni di guerre, brigantaggio, rapine tra virgolette, una esazione dal punto di vista fiscale, la coscrizione obbligatoria eccetera, molto pesanti da parte dei francesi, a questo punto c'è un senso di tranquillità, cioè questi mettono comunque ordine, anche se tutto sommato è una occupazione tra virgolette, però c'è questa sensazione. A me ricorda un fatto che mi ha colpito molto, allora, che proprio ha secondo me un rilievo in questo periodo qua. Nel 1916 a Trento viene impiccato Cesare Battisti, no? E c'è un sacco di gente che applaude a questa impiccagione del traditore. 2 anni dopo c'è la descrizione di Napoleone Colaiani che arriva a Trento, e tutta quanta la gente che prima aveva applaudito l'uccisione di Cesare Battisti come traditore applaude gli italiani che arrivano, no? che occupano Trento. E a questo punto qua ci si chiede perché. La ragione è una sola, cioè erano stanchi della guerra, qualsiasi qualsiasi cosa succedesse, finiva la guerra. Questo è il concetto, è il dato fondamentale. Pensa che, ad esempio, da noi c'è un fatto che durante quel periodo francese ci sono cinque passaggi di eserciti nel nostro territorio, e quindi capisci la difficoltà e tutte quante le problematiche che c'erano.
Certo.
Ecco, quindi viene accolto bene, e tra l'altro viene accolto bene perché fanno parecchie feste, parecchi incontri, eccetera. Poi c'è anche l'inaugurazione del teatro sociale. Che...
Facciamo un attimo di pausa e poi torniamo qui con i nostri ospiti.
State ascoltando Focus, i fatti della settimana raccontati dai protagonisti. In studio Elisa Barion.
Bentornati amici e amiche di Radio Blu e Tu. Siamo di nuovo in compagnia di Maurizio Romanato e Lodovica Mutterle. Eravamo rimasti al teatro sociale, al nostro teatro sociale. Ne stavamo parlando a proposito della visita di Francesco I d'Austria a Rovigo. Ripartiamo da lì, Maurizio.
Il teatro sociale era stato appena completato, anzi quasi neanche completato del tutto, il progetto di Sant'Ebaseggio, 2 anni di lavori, il teatro nuovo della società, come si chiamava, è quello che vediamo sostanzialmente adesso, anche se dopo è stato parzialmente modificato per l'incendio dell'inizio del Novecento. Al di là di questo fatto, era un teatro che si voleva appunto far inaugurare l'imperatore. L'imperatore, quando viene a Rovigo, non sta bene, perché il viaggio è stato molto pesante, cioè, pioveva, era influenzato, insomma non stava bene, quindi il primo giorno lo passa sostanzialmente all'interno della villa del Palazzo Angeli, poi comincia la sua parte di visita, però alla sera non ce la fa, non è ben disposto, e quindi manda a teatro il viceré Ranieri, che è suo fratello, e la moglie, che è Carolina Augusta di Württemberg, la quarta moglie di Francesco I, e lì vedono il teatro, e quindi viene appunto inaugurato con l'inno asburgico, e poi appunto vedono questo teatro, e c'è una cantata che viene fatta in onore dell'imperatore, che è un'opera lirica che è stata realizzata da due autori polesani e che riguarda la vittoria degli austriaci contro le armate di Murat nella battaglia di Occhiobello nel 1815, il 7-8 di aprile del 1815. E quindi c'è anche un aggancio al nostro territorio. Il teatro è nuovo, piace, e appunto l'imperatore però non lo vede. La cosa curiosa è che poi la visita che si svolge nei primi quattro giorni di marzo avrà un seguito appunto nel luglio dello stesso anno, quando l'imperatore deve rientrare a Vienna.
E qui passiamo la parola a Ludovica Mutterle, che ci legge un passaggio del libro proprio a proposito del teatro sociale.
La sera ero a teatro, che non è lontano dalla piazza, dove c'è la sede del tribunale di prima istanza. Il teatro è grande e bello, abbastanza rotondo. Il palco scenico è piuttosto grande, con scene bellissime di Borsotto, così come si è dipinto il teatro. La platina del teatro è arabescata di colori. Al centro c'è un grande medaglione dipinto con piccole figure. Il proscenio non è uno, ma ci sono 5 palchi, ripartiti in modo pari, 12 su ciascun lato, più un centro più grande, i cui parapetti di separazione sono bianchi, primo con arabeschi e medaglioni a colori, poi drappi bianchi nel palco con bordo giallo-arancio e frange più piccole. Tutte molto pulite. Le logge sono abbastanza spaziose, si può sentire e vedere molto bene lo stesso. L'orchestra è come al solito, il parterre grande con panchine, i corridoi e le scale sono buone. Al piano terra nell'edificio, di fronte alle scale, un grande sala bella con colonne, tutto bianco. Il teatro è illuminato con viticci con candele di cera collocate su di esso. In esso è stata data un'accademia musicale, secondo programma. L'orchestra dei dilettanti era buona, specialmente alcuni strumenti a fiato. Questi dilettanti danno altre accademie a Rovigo. Il teatro è nuovo ed è stato aperto solo per il mio precedente passaggio quest'anno. Appartiene a una società, le logge sono per lo più di famiglie che la comprano. Era pieno di gente, nei palchi molte donne ben vestite, poiché qui la ricchezza dovrebbe prevalere.
Forse prevaleva all'interno del teatro.
Curiosa questa annotazione finale sulla nostra provincia, che è in disaccordo con la storia conosciuta.
Con la cronaca storica.
Qui siamo al 21 luglio, quando,
sì, 21 luglio 1819.
Lui rientra. Una cosa curiosa che possiamo aggiungere è anche questa, che è stato il viceré e la moglie che hanno parlato molto bene del teatro di Rovigo all'imperatore, tant'è vero che non era previsto che lui si fermasse durante il ritorno, ma poi ha voluto farci aprire il teatro. E tra l'altro è stato chiamato un cantante.
Sì, è stato chiamato un cantante. Sembra una cosa incredibile, come nella storia ritornano anche figure del nostro territorio. Domenico Ronconi, un tenore di primo piano, perché aveva già cantato a Vienna davanti a Napoleone. Napoleone stesso lo aveva chiamato per il suo matrimonio con Maria Luisa ed era di Lendinara. Ha fatto una carriera straordinaria poi, insomma, in tutta Europa.
Quindi, insomma, tutto sommato, dalle parole di Francesco I emerge una Rovigo bellissima, insomma.
Patinata, diciamo.
Sì, esatto.
In realtà non era così, cioè hanno cercato di mettere a posto, di fare le cose per bene, perché hanno fatto notevoli spese per abbellire la città, per sistemarla, eccetera. Era una città, comunque, una città povera, una città che aveva circa 7.000 abitanti, 8.000 abitanti, quindi non era certamente una metropoli, eccetera. Però l'accoglienza, ripeto, è stata positiva. Tra l'altro, un'altra cosa che vede molto bene l'imperatore sono i campi, cioè quello che lui descrive tutto, descrive ad esempio i ponticelli che ci sono per superare addirittura non solo l'Adige, ma per superare la Resinella, il Ceresolo, tanto per darti un'idea. Descrive un po' anche le campagne, come le vede, i campanili, le varie borgate, eccetera, e dà una sensazione comunque di ordine, di pulizia, di capacità appunto dei contadini polesani di tenere bene il loro mantenere bene il territorio, e questa è una forma di ammirazione. Tra l'altro lui era molto appassionato di botanica, gli piacevano molto queste cose qui. Quindi era una persona molto molto attenta. Il diario è di una puntigliosità quasi simile alla pedanteria, insomma, quindi sì. era molto contento. Tra l'altro, se posso aggiungere una cosa, il lavoro che abbiamo fatto è mette insieme vari aspetti, cioè non c'è solo quello che dice che scrive l'imperatore, ma l'abbiamo confrontato con le cronache dei giornali dell'epoca, l'abbiamo confrontato con la cronaca del Ramello, che era un cronista rodigino del tempo, e l'abbiamo confrontato con degli documenti inediti che abbiamo trovato nei vari archivi di Stato, sia a Rovigo che a Padova, a Venezia, a Vienna e a Milano. Quindi praticamente cioè non è una visione unilaterale, cioè abbiamo messo insieme le cose per cercare
di fare
il quadro.
Qual è stato l'aspetto più faticoso di questo lavoro che avete svolto?
Beh, l'aspetto più faticoso è intanto mettere insieme due persone, naturalmente come noi, che non avevano mai fatto questo lavoro insieme, quindi anche con stili, che magari si possono anche notare nel libro, differenti. Poi, naturalmente, per arricchire il libro, diverse ricerche che sono state fatte, cioè è stato un recupero di fonti storiche molto ampio che ci ha impegnati nel tempo, ecco, perché queste fonti erano fonti prevalentemente conosciute, però sì. Nessuno le aveva proprio inserite in questo modo, per dare un quadro del primo ventennio dell'Ottocento in questo modo di Rovigo, ecco, sì. Con queste modalità. Questa forse è la novità del libro. Molti, per esempio, ci sono i disegni di Eugenio Piva che danno visione della Rovigo di allora, ma sentire dalla voce di Francesco I o di altri come è stata vista ci dava l'altro punto di vista, che è sempre interessante per un quadro storico che abbia un senso, un suo valore.
Per te, Maurizio, invece, qual è stata la fatica più?
Non c'è stata fatica, mi sono divertito moltissimo, devo dire la verità, perché tra l'altro la cosa che mi ha dato più soddisfazione è essere riusciti a trovare i Vertraulichen Akten, che sono i diari, cioè, o meglio le relazioni segrete che erano state mandate dai funzionari all'imperatore, che sono date proprio nella sua mano, quello che lui ha letto sui personaggi eccetera, e quindi è stato molto interessante quando è arrivata da Vienna la notizia che avevamo trovato veramente quelle carte che ci interessavano, sì, e quindi erano queste sono assolutamente inedite, per cui direi che
alcune sono completamente inedite.
Quindi insomma è stata una cosa molto molto sì. È stata una soddisfazione, insomma, un po' per i capelli, però ci siamo riusciti, insomma. Però no, è bello perché comunque ti ha permesso di vedere la tua città, il tuo territorio inserito poi in un contesto enorme che è il contesto europeo, certo. Perché, e quindi di vedere appunto come era stato visto il viaggio, come era stato organizzato, come era stato preparato tutto quanto, perché loro addirittura sono partiti, c'erano 96 persone che giravano con l'imperatore, dove addirittura tutti i minimi problemi che poi si sono dovuti affrontare, è stata la cosa forse più simpatica, per organizzare questa visita, perché c'erano problemi di sicurezza, c'erano i problemi di organizzazione, dove va a dormire questo, dove ci va a dormire quell'altro, perché non è che Rovigo avesse il grand hotel per poter ospitare questi personaggi, allora andavano nella casa dell'uno, dell'altro, sistemavano le cose, dovevano portare le carrozze, entravano, c'era la strada stretta, dovevano fare i lavori per sistemare l'adigetto, perché c'erano dei problemi anche lì, cioè hanno fatto comprare la cera per illuminare le case, c'è tutta una serie di problemi organizzativi che poi si sono rivelati, ne riportiamo parecchi, si sono rivelati molto, molto importanti, che hanno avuto uno strascico addirittura 5-6 anni dopo, perché c'erano proprio dei problemi di organizzazione, di pagamenti, tutto quanto.
Rimborso spese, diremo oggi, che non erano ancora arrivati, ecco, c'è anche questa attualità, questo evento di attualità che ritorna.
Si vede la burocrazia, si vede come hanno organizzato, e poi che tra l'altro c'è un capitolo nel quale vediamo come veniva chiesto il rendiconto, cioè praticamente volevano sapere tutte le spese che sono state fatte, perché è stato fatto questo, perché è stato fatto quell'altro, perché non si poteva fare così e colà, e c'è tutto quanto, quindi anche questo è una cosa diciamo molto molto curiosa, che ti dà l'idea del lavoro che è stato fatto per avere l'imperatore qui a Rovigo.
Al di là di questo aspetto molto curioso e molto interessante, voi comunque definite Francesco I persecutore dei carbonari, e qui veniamo ad un aspetto invece un po' più inquietante, se vogliamo, proprio nella terra in cui la carboneria subì la prima grande repressione austriaca. A Frattapolesi nell'11 novembre 1818, proprio pochi mesi prima dell'arrivo di Francesco I. Ci raccontate appunto questo suo spirito persecutore, come emerge e come appunto si riflette anche nel vostro libro? Prego, Lodovica.
Sì, Francesco I nel primo passaggio è a marzo del 1819. I carbonari di Fratta, ma non solo di Fratta, perché i carbonari di Fratta vengono arrestati nel dicembre del 18, dopo quel banchetto che hai citato, perché c'è una spia all'interno di loro, e quindi, però vengono arrestati anche a Rovigo, dopo un ballo che si era tenuto in Accademia dei Concordi, nel Salone d'Onore dell'Accademia dei Concordi. Gli ufficiali invitano le famiglie nobili della città. Siamo nel 6 gennaio del 19. Il giorno dopo c'è una serie di arresti in tutta la nostra provincia.
Non solo a Rovigo. Compreso quello di Antonio Roboni, se non sbaglio.
Sì, sì, Antonio Roboni, Villa per quanto riguarda Fratta, Fortini, Cecilia Monti, eccetera. E non solamente quindi qui a Rovigo, non solo a Fratta, a Fiesso, Calto, Polesella, cioè... c'è esattamente una retata di carbonari. Questa retata, queste persone vengono portate tutte ai Piombi, prima a Venezia, ai Piombi, e poi nell'isola di San Michele. Vengono sottoposti a 3 anni di processo per 3 istanze, perché un tempo veniva svolto in questo modo. Dico questo perché sono conservati e si possono anche leggere nella banca dati dell'Archivio di Stato di Rovigo i vari costituti, cioè le varie testimonianze, i vari interrogatori di questi carbonari, che sono stati molteplici. Dopo naturalmente c'è stata la sentenza nel 21 dicembre del 21, e poi sono stati portati allo Spielberg. Già parlare dello Spielberg è una cosa particolare, perché la parola Spielberg significa zona di giochi. In realtà non è proprio così. Era nata come fortezza e poi è diventato un carcere. Un carcere dove i nostri arrivano nel 1822, nel febbraio del 1822, e qui inizia proprio il loro dramma, perché Francesco I nei loro riguardi ha un atteggiamento molto duro. Da cosa può essere stato dettato? Dal fatto che non aveva sentore che nel nostro territorio potessero nascere queste cose. Perché il delegato provinciale o la polizia non aveva mandato in modo esplicito notizie che c'era questo rischio. E quindi, anche se loro avevano solamente progettato qualcosa di nuovo, di andare contro di lui, lui sarà molto rigido. Sarà molto rigido perché vuol controllare tutto quello che fanno, decide dove collocarli insieme, cioè decide in quale modo si devono mettere nelle celle. Che cosa devono mangiare, se sono ammalati, come devono andare in chiesa, in quali gruppi, eccetera. Ma non solo questo, perché questo, diciamo, naturalmente sono soggetti al carcere duro, quindi con le catene, certo. Ma arriva anche a vietare loro qualsiasi comunicazione con le famiglie. E qui c'è un passaggio molto forte, che è questo: il 16 marzo del 1824 loro hanno l'autorizzazione carceraria, insomma, di scrivere alle loro famiglie dopo molto tempo, perché la comunicazione alle famiglie era vietata. 7 giorni dopo lui la vieta ancora. Perché? Perché sono accusati di alto tradimento, e le loro lettere, che sono scritte, sono nella parte finale in appendice del libro e sono conservate a perenne memoria negli archivi, ma mai portate a destinazione. Blocca anche qualsiasi lettura. A un certo punto del 1824, che è un anno, diciamo, di cambiamento, perché arriva allo Spielberg, o viene arrestato con falonieri, perché siamo nel pieno dei moti naturalmente milanesi, poi del Piemonte e dei processi. E diventa ancora più rigido, obbliga a leggere solo opere religiose. Quindi diventa quindi una situazione insostenibile. A questo si aggiunge un ultimo elemento che vorrei citare, quello del lavoro. Sì. Fanno dei lavori umilianti. Persone di un certo livello, borghese o nobile, come erano, sono costretti a sfilacciare dei tessuti sporchi che arrivano dagli ospedali, a usare i ferri per creare le maglie, oppure tagliare la legna. Cioè si sentono nei loro diari, manifestano proprio questa loro umiliazione. Sì. Vengono da un punto di vista psicologico, no, sentono molto forte questo atteggiamento. E Francesco I vuol sapere tutto, perché tutto deve arrivare a lui e lui tutto decide. Se posso chiudere, però l'atteggiamento, cioè arriva tanto a questo sistema di costrizione psicologica, che ci sono dei momenti in cui Antonio Villa, pochi giorni prima di morire, implora ancora la grazia dell'imperatore. Lo vedono nelle loro lettere, è interessante anche per questo, perché lo vedono nelle loro lettere come colui che può dare la libertà, quindi non lo vedono come un persecutore. E anche questo doppio punto di vista, secondo me, che si coglie all'interno del libro, è una cosa interessante.
Grazie Ludovica, facciamo una pausa.
Thank you.
State ascoltando Focus, i fatti della settimana raccontati dai protagonisti. In studio Elisa Barion.
Allora, abbiamo tratteggiato in modo molto dettagliato la personalità politica e anche la personalità umana di Francesco I, ma dal punto di vista politico Francesco I si è avvalso del lavoro di Metternich durante il suo regno, che è stato un'importantissima figura in quel momento di grande spicco. E questo Metternich è passato a Rovigo con l'imperatore, o c'era o non c'era, insomma, come...
No, Metternich è stato il grande ideatore, il vincitore, diciamo, diplomatico del congresso di Vienna, dove ha tratteggiato l'Europa, la restaurazione in Europa e soprattutto sui termini della legittimità, e ha fatto una cosa molto importante del congresso di Vienna, che è data dal fatto il concerto delle nazioni, cioè tutte le varie situazioni devono essere concertate tra le varie nazioni, quindi un principio molto importante dal punto di vista della pacificazione, eccetera. Metternich passa per Rovigo 2 anni prima dell'imperatore, perché deve accompagnare una figlia dell'imperatore a Livorno, e passa per il Polesine. Tra l'altro c'è una bella descrizione che dice: le strade del Polesine, soprattutto quelle arginali, ci sono due soluzioni: la prima, si muore perché si muore soffocati dalla polvere, oppure si muore perché si va a finire dentro al fiume, perché erano talmente messe male che ha preso paura, sostanzialmente. Al di là di questo, non passa per Rovigo perché, tra l'altro, non stava bene, aveva problemi all'occhio, e raggiungerà invece l'imperatore a Roma durante lunghissimi colloqui, eccetera, eccetera, a Roma e poi a Napoli. E quindi, perché la parte, diciamo così, sostanziale politica era proprio quella di Metternich. Metternich è l'uomo al quale l'imperatore affida tutta la politica estera, la politica interna se la tiene per sé e non vuole sentire parlare Metternich neanche di politica interna. È il contrario, invece, per la politica estera fa tutto lui, fa tutto Metternich, e gli riesce perché sicuramente organizza la situazione in maniera molto, molto importante. Tra l'altro, Metternich è poi quello che darà il via all'occupazione di Napoli nel 1820-21, che vedrà contro la rivolta dei Carbonari, e qui a Rovigo tra 1820 e 1821 c'è una grande concentrazione di soldati austriaci che, essendo proprio sul confine, poi passeranno e andranno in 80.000 addirittura a Napoli per mettere a posto la situazione.
Prego, Ludovica.
È un episodio di Metternich interessante, che ha una pagina, diciamo, forse buia, no, nella sua vita. E quando vuole incontrare Confalonieri, che era lo Spielberg, che era stato mandato allo Spielberg un anno prima, siamo nel 1825, e lo interroga, cioè intanto sceglie lui, perché? Perché Confalonieri ha la sua stessa, diciamo, levatura culturale e di rango, e gli fa delle domande per incastrare, perché faccia la spia, insomma, per incastrare Carlo Alberto, sul ruolo che il re Carlo Alberto aveva avuto nei moti nell'Italia del Nord. Lui naturalmente non accetta, è la contrapposizione tra due figure molto forti, lui lo tratta anche con tono, insomma, di chi comanda, di chi ha in mano il potere. Ma nella visione storica questo incontro è visto proprio tra il passato, perché Metternich ha una visione del potere passata, mentre l'altro, Confalonieri, è la modernità, è il presente, è quello che l'Europa aspetta, che l'Italia e l'Europa aspetta, questi anelli nuovi di libertà.
Io ritornerei su un attimo sulla figura di Francesco I, appunto due lati della sua personalità, un giano bifronte. Volevo capire come si conciliano questi due aspetti, questo uomo appassionato alla chimica, alla botanica, alla fisica, e questo con il suo atteggiamento paternalistico nei confronti del popolo, interessato a conoscerlo, ma comunque che respinge qualsiasi, appunto, apertura verso la sovranità popolare. Insomma, all'interno della sua figura, come si conciliano questi due aspetti, dal punto di vista umano, intendo?
Dal punto di vista umano si conciliano perché ognuno di noi, insomma, non siamo così lineari. Certo. E anche Francesco I, essendo un imperatore, ha questa natura un po' ambigua. Perché? Perché aveva avuto una educazione, come era stato citato prima, illuministica, un'educazione che lo apriva al mondo moderno, ma ha vissuto sulla sua pelle dei passaggi significativi. Il primo è sicuramente quando la zia Maria Antonietta è stata ghigliottinata insieme al re. Un altro è stata un'insurrezione dell'esercito, un gherese nel 1794, dove ha dovuto prendere posizioni molto forti. Ha elaborato quindi lentamente dentro di sé una nuova visione, una paura di perdere il potere. Aveva sempre bisogno di conferme e naturalmente per avere queste conferme usava di metodi anche molto, alla fine, insomma, feroci, crudeli. Ecco, questa è la doppia... Un uomo colto che però non ha saputo, diciamo, usare questa cultura per una visione altra del potere.
C'è un fatto che mi ha molto colpito, cioè il fatto che l'Austria nel brevissimo tempo è riuscita a perdere tutti i consensi che aveva. Cioè abbiamo parlato prima dei consensi, nel giro di pochi anni, partendo proprio dall'inasprimento delle pene dello Stato di Polizia dovuto a quello che è successo a Frate Polesine, si è creato praticamente un cappio sulle istanze di libertà, di autonomia, poi è diventato assolutamente soffocante. Si è creato uno stato di polizia nel quale spionaggio, nel quale tutte quante queste situazioni venivano, lo spirito pubblico veniva indagato nei minimi particolari. Cioè c'era una situazione nella quale praticamente lo stato austriaco, che pure era efficiente, che comunque cercava di mettere a posto le strade, di sistemare le cose, di dare lavoro, di risolvere certi problemi dal punto di vista così della vita quotidiana, come gli ospedali, come la lotta alla pellagra e via discorrendo, però alla fine era diventato un qualcosa di assolutamente opprimente, un qualche cosa che poi alla fine diventava un motivo di rivalsa, finiva per dare fastidio. Questo è stato il problema. Nel giro di pochi anni, cosa che non ha capito Francesco I, pure una persona molto intelligente, però non ha capito proprio questo fatto, che la popolazione va fatta non solo con il consenso apparente nelle cose, ma va sostenuta va proprio dal fatto che devi dare alle popolazioni di un impero molto vasto, di un impero che aveva varie nazionalità al suo interno, eccetera, dove dare comunque delle caratteristiche di autonomia. E Metternich è quello che non viene ascoltato, perché Metternich dice bisogna dare autonomia alle varie zone, pur rimanendo all'interno del quadro dell'impero. Invece c'è un atteggiamento anche dal punto di vista economico, sociale, eccetera, che invece diventa un atteggiamento di progressiva stagnazione, e quindi la presenza degli austriaci diventa opprimente, e da qui nasce proprio l'esigenza da parte dei carbonari, eccetera, prima di tutto di trovare delle libertà tra virgolette costituzionali. Dopodiché, quando ci si accorge che questo è impossibile perché c'è il tallone dell'Austria, allora si entra nella seconda fase, nella quale si dice: no, ormai l'Italia deve essere indipendente, quindi fuori gli austriaci, l'Italia deve essere unita, perché comunque si deve respingere quello che è l'ingerenza straniera sul nostro territorio.
Ci avviamo a conclusione con un'ultima domanda rivolta ad entrambi, e questa domanda però è più riferita alla vostra attività di divulgatori. E vorrei capire se secondo voi conoscere la storia e divulgarla può avere una funzione sociale, e se sì, nel senso, può in qualche modo contribuire alla crescita civile di una società, conoscere la storia e farla conoscere soprattutto.
Beh, certo, non posso che dire così. Certo, la storia, vabbè, usando un termine molto conosciuto, una forma, no? È maestra di vita, no? da questa definizione antica. Ma non è solo questo, perché la storia ci permette di fare un confronto tra passato e presente, di cogliere quelle linee di sviluppo che ritornano, no? Nel nostro presente. La storia poi è fatta di uomini, certo. E quindi... proprio perché è fatta di uomini ci aiuta molto a capire anche la natura umana, il comportamento umano, quelle molle che determinano alcune scelte, alcune azioni. Quindi la storia ha una valenza etica, a mio avviso, proprio alla base della formazione di ogni cittadino. E aggiungo che mi dispiace che questa visione della storia non sia ripresa con giusto spazio, per esempio a scuola, perché la storia a scuola è ridotta a poche ore. Soltanto da quest'anno forse si può trattare a livello sperimentale si può parlare di costituzione o di diritti, quindi parlando anche di storie per ritornare a questo tessuto, insomma.
Per te, Maurizio, la tua...
Sì, la corretta informazione è fondamentale.
Certo.
È abbastanza logico, no? Sì. Non parliamo dei social, del web, eccetera, eccetera. C'è molta ignoranza. Tra virgolette, cioè, c'è molta ignoranza, c'è molta presunzione di sapere molte cose. In realtà sappiamo, cerchiamo di sapere di più, però c'è molta gente che è molto superficiale. E su questo, questo diventa proprio un problema per quanto riguarda il tentativo di divulgare la storia. È quello di divulgare non solo la storia, quella... molto conosciuta, che è quella poi della grande politica, degli eserciti, delle, delle lotte, eccetera, eccetera, ma quella della popolazione, perché ad esempio noi abbiamo trattato molto quelli che sono gli aspetti, al di là del, del contesto che abbiamo inserito, quelli sono gli aspetti della, della reazione della gente e di quello che si è visto durante questo periodo, e quindi si riescono a capire anche determinate dinamiche proprio dovute al fatto di quello che è, quello che loro chiamavano, che gli austriaci chiamavano lo spirito pubblico, cioè l'atteggiamento della gente che comunque è protagonista della storia. Protagonista della storia perché Napoleone ha fatto milioni di morti portando via ragazzi dal nostro territorio per farli combattere in Russia o per farli combattere in Spagna. Voglio dire, tutto un insieme di situazioni che poi sono riverberate sulle famiglie, sulla miseria, sulle condizioni economiche, eccetera. Quindi c'è tutto un mondo che va conosciuto e va tirato fuori anche in quelli che sono gli aspetti, diciamo, minori, apparentemente minori, ma che costituiscono la base di una valutazione storica più piena e più completa.
Noi siamo arrivati a conclusione, io vi ringrazio amici e amiche di Radio Blu e Tu per essere stati con noi, ringrazio Walter Sigolo per la regia, ringrazio i nostri ospiti Maurizio Romanato e Lodovica Mutterle, autori del libro L'imperatore a Rovigo, che vi consiglio, e vi do appuntamento alla prossima puntata di Focus. Grazie a tutti.
Radio Blu e Tu vi ha presentato Focus, rubrica di approfondimento sui fatti della settimana. Ha condotto Elisa Barion.